Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Beatrice Venezzi, una delle più giovani direttori d'orchestra d'Europa.
Anche questa settimana vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Young Platform, una piattaforma innovativa che permette a tutti di formarsi e poi semplicemente iniziare a comprare e vendere criptovalute in modo facile e sicuro. La piattaforma è pensata e realizzata per chiunque voglia iniziare un percorso nel mercato cripto, ma non sa da dove iniziare, quindi semplicissima e immediata nell'utilizzo.
Se avete ascoltato la puntata precedente, sapete già che la notizia bomba è che potete ottenere 10 euro di bonus sull'app, già alla registrazione, usando il link che abbiamo incluso nei dettagli della puntata, o usando il codice Made It, tutto attaccato, durante l'iscrizione. Praticamente Young vi consentirà di avere subito un budget con cui partire per acquistare criptovalute. Per attivare il bonus dovrete iscrivervi alla piattaforma e fare la verifica dell'identità e poi fare un deposito minimo di 50 euro. Inoltre, all'interno dell'app potete guadagnare 5 euro per ogni amico che invitate. Potete trovare tutte le informazioni e il link nei dettagli dell'episodio.
La storia di Beatrice ci ha incuriosite, innanzitutto perché ci dava l'opportunità di scoprire un nuovo settore, quello della musica classica, ma anche perché Beatrice è tra i più giovani direttori d'orchestra italiani e una delle poche professioniste femminili. Quello che trasparirà dalla nostra intervista è che questo suo essere giovane, e forse anche donna, l'ha portata a vedere la sua professione e il mondo della musica classica in una chiave diversa. Beatrice ha chiaramente una mentalità imprenditoriale sviluppata e l'ha usata per crescere nel suo percorso.
Usando strategie di marketing intorno al suo personaggio che, unito al suo talento, l'hanno portata a dirigere l'Orchestra della Toscana e l'Orchestra Milano Classica. Ha diretto orchestre in tutto il mondo, dal Giappone all'Argentina, dal Libano al Canada, e si è esibita in molti teatri di rilievo internazionale. Ha anche inciso vari dischi, l'ultimo che uscirà a breve, e quest'anno molti di noi l'hanno vista sul palco dell'Ariston di Sanremo. Un suo grande sogno ed obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mondo della musica classica. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Beatrice, benvenuta su Made It. Siamo molto felici di scoprire un po' il mondo della musica, il tuo percorso e come sei arrivata dove sei arrivata. E volevamo cominciare un po' dai tuoi primi ricordi con la musica classica. Se ci puoi raccontare un po' come l'hai scoperta, cosa ti ha colpita così tanto da volerne, insomma, rimanere, farci una carriera tutta la vita.
Intanto grazie per questo invito, mi fa veramente piacere fare questa chiacchierata con voi. Beh, io ho cominciato, in verità, i primissimi ricordi che ho non sono prettamente legati alla musica classica, ma alla danza piuttosto. È stata la mia maniera di scoprire la musica, più nello specifico il ritmo, attraverso il movimento corporeo, quindi diciamo il mio primo tra i vari pilastri che compongono la musica: ritmo, armonia, melodia, strumentazione, colore, diciamo così. Ecco, la prima cosa che mi ha colpito sicuramente è stato il ritmo. I primi ricordi sono legati appunto alla danza e anche al pianoforte, che è stata la mia scoperta. Quando ero piccola ero in questa scuola elementare dove c'era una signora appunto che dava delle lezioni di pianoforte, ed è così che ho scoperto lo strumento e la mia passione anche.
Ti sei diplomata in pianoforte nel 2010 sotto la guida di Norberto Cappelli presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena. Ma come mai hai deciso di proseguire gli studi per diventare direttore d'orchestra invece che magari diventare pianista?
Sentivo che il pianoforte non mi lasciava libera di esprimermi completamente. Sentivo che avevo una vocazione, una chiamata per qualche altra cosa. Non so neanche spiegarlo con altre parole che vocazione, proprio perché qualcosa che non avevo neanche mai provato effettivamente a fare. Comunque sia, il pianoforte non mi dava quella libertà. Probabilmente anche per il tipo di studi che ho fatto, anche per i maestri che ho incontrato, che per quanto bravissimi, però insomma, è una reazione anche molto umana quella dell'allievo all'insegnante, quindi questo alle volte, come dire, pregiudica anche i risultati poi dell'allievo o la sua volontà di continuare o meno su quel percorso, anche perché il percorso, per esempio, di pianoforte che ho fatto io durava 10 anni, adesso poi è cambiato con il nuovo ordinamento qualche anno fa, però si tratta di 10 anni vissuti veramente fianco a fianco in un a quattro occhi con un docente, insomma, quindi è un rapporto quasi simbiotico in alcuni momenti, che ha i suoi pro e i suoi contro, chiaramente. E quindi sentivo questa vocazione alla direzione d'orchestra che non ho, come dire, soddisfatto subito. perché comunque frequentavo anche il liceo, studiavo composizione nel frattempo e ho iniziato a lavorare come maestro collaboratore, cioè come pianista. Il maestro collaboratore è quel pianista che accompagna i cantanti durante la produzione di un'opera e prima che arrivi l'orchestra, in sostanza suona la parte dell'orchestra ridotta per pianoforte. Ecco, io facevo quel lavoro lì e lì ho avuto l'opportunità poi di capire davvero che cosa fosse la direzione d'orchestra, di provare per la prima volta cosa significasse dirigere, e da lì non sono più tornata indietro, insomma.
Invece la prima volta che hai provato a entrare nella scuola di specializzazione in composizione non sei stata ammessa.
In direzione, non sei stata ammessa.
Diciamo che tante persone si sarebbero fatte scoraggiare da una situazione del genere, magari non avrebbero riprovato. Tu invece come hai affrontato questo fallimento, dico fallimento tra virgolette ovviamente, e cosa ti ha spinto a riprovarci e a non mollare di fronte a questo primo rifiuto, diciamo?
Ma fa parte anche del mio carattere, veramente tanto un dato caratteriale, io credo. Guarda che quello non è l'unico fallimento. Per quanto la mia storia venga spesso descritta come una storia di successo, probabilmente lo è, però è fatta, si basa, è una storia che comunque si basa su tanti fallimenti a cui ho dovuto reagire con forza, con determinazione, senza scoraggiarmi. Questo fa parte, secondo me, di chi riesce a raggiungere i propri obiettivi, o almeno una parte dei propri obiettivi, cioè il fatto di non lasciarsi scoraggiare, il fatto di, appunto, come dire, buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo più e più volte fin tanto che non raggiunge l'obiettivo. E questo è quello che è successo anche in quel caso, ma anche successivamente a quell'episodio, in ambito lavorativo, contratti che dovevano arrivare, debutti da fare che poi non ci sono stati, fatto di arrivare secondi dopo qualcun altro. Queste sono cose che capitano tutti i giorni, veramente, specialmente nel mio lavoro, che è un lavoro che è molto selettivo, perché pensate alle proporzioni: per 70 musicisti di un'orchestra e un unico direttore d'orchestra comunque, quindi le proporzioni sono quelle, ecco. Quindi sì, la risposta è un dato caratteriale, credo, si avvicina quasi alla testardaggine.
Sì, direi che anche un tratto caratteriale indispensabile di cui parliamo spesso con tutti i nostri ospiti, perché in tutti questi percorsi, diciamo, non convenzionali ci vuole un po' di testardaggine oppure resilienza, come la chiamiamo di solito, ma sono due facce della stessa medaglia sicuramente. Poi hai parlato del fatto che, appunto, anche in proporzione il tuo lavoro è difficile perché appunto ci sono pochi direttori d'orchestra, e poi aggiungerei ci sono anche tante volte in cui tu ti mettere in gioco, perché ogni volta ci sono nuovi teatri, nuovi concerti, nuovi momenti dove uno si deve fare scegliere ogni volta, quindi sono sicura che è un percorso difficile tuttora, insomma, nel percorso che stai affrontando. E prima di continuare a scoprire il tuo percorso, ti volevamo chiedere questa domanda importantissima senza la quale non possiamo andare avanti. Ci potresti spiegare un po' cosa fa un direttore d'orchestra? Perché come pubblico noi vediamo una persona in piedi che agita una bacchetta in modo anche molto emotivo, ma non si capisce sempre molto bene cos'è il ruolo del direttore d'orchestra.
Allora, volentieri, diciamo questo: il direttore d'orchestra sicuramente in parte fa questo, cioè in parte tiene il tempo per l'orchestra, in parte indica se suonare piano o forte, per esempio, o se il suono è legato, staccato, tutto quello che riguarda la gogica, insomma. Ma insomma, se i musicisti, con dei musicisti attenti a ciò che è scritto sulle loro parti, questo tutto sommato potrebbero farlo anche da solo, specialmente in alcuni repertori, tant'è che nel repertorio cosiddetto classico, ancora prima quello barocco, non esisteva proprio la figura del direttore d'orchestra, era spesso il primo violino che esercitava questa funzione. Quando poi i repertori hanno cominciato a, come dire, a diventare sempre più complessi, specialmente se arriviamo, non so, a Mahler, ecco, o ancora di più a tutto quello che è il repertorio contemporaneo, sicuramente lì c'è bisogno anche di una guida sotto questi profili, quindi del ritmo, eccetera, eccetera. Quello che però di importante fa il direttore d'orchestra in qualsiasi repertorio è, possiamo dire, unificare le coscienze dei musicisti, perché ognuno dei musicisti che troviamo in orchestra in realtà può avere una propria interpretazione della musica che trova scritta, e il ruolo del direttore d'orchestra è quello di definire qual è questa interpretazione comune a tutti, che tutti devono seguire, che tutti si sentono anche, come posso dire, sicuri di seguire, appunto, instillare loro la volontà di seguire questa interpretazione, quest'idea musicale. È un lavoro che ha tantissimo a che fare con il dato umano, se ci pensate, anche perché quello che è l'interpretazione, appunto, l'ideale anche musicale che un direttore ha a priori sullo studio della partitura, poi dopo si deve confrontare con quelle che sono le reali possibilità dell'orchestra, con i valori, come dire, con i valori aggiunti, ma anche con i minus, appunto, dei vari musicisti e delle varie orchestre, appunto. Quindi c'è anche un lavoro, se vogliamo, di ritargetizzazione ogni volta di quello che è l'obiettivo. È un lavoro che trovo estremamente affascinante, e se da piccola non capivo esattamente cosa fosse che mi affascinava così tanto di questo lavoro, poi l'ho capito facendolo, ed è proprio, appunto, lavorare questo lavoro di comunicazione non verbale, sostanzialmente, che si ha con i musicisti, no? Questa sorta di magia nella telepatia, no? che si instaura tra il direttore e i musicisti, e che si sviluppa poi attraverso il gesto, gli sguardi, la mimica facciale. Questa è la cosa più affascinante in assoluto, cioè il convogliare le energie e l'attenzione di ognuno dei musicisti verso un obiettivo comune.
È difficile, immagino, però, quando arrivi la prima volta. Ovviamente tu sei spesso un direttore d'orchestra, diciamo, ospite, e l'orchestra magari si conosce da, non so, mesi, anni. Come fai a importi come direttore, a imporre appunto questa tua visione del pezzo quando arrivi?
Si dice che un direttore venga rispettato nel momento, cioè che l'orchestra decide se rispettare o meno il direttore, di conseguenza la sua visione, nel momento esatto in cui sale sul podio. Anzi, forse addirittura da quando apre la porta della sala prova e entra e cammina verso il podio. Quindi capite che ha tantissimo sicuramente a che fare con la tecnica, con la preparazione, con la bontà anche delle idee musicali, ma ha tantissimo a che fare con, come dire, con quello che la persona emana. Onestamente non me lo so spiegare come riesco in alcune situazioni. Posso dire sicuramente che il condizionamento ambientale, con questo mi riferisco anche alle diverse culture, no? Proprio perché capita di lavorare tanto in Giappone quanto in Argentina, in Italia, in Francia, adesso in Inghilterra, cioè sono tutte delle culture diverse che reagiscono comunque in modo diverso alla figura del direttore, hanno un diverso approccio alla leadership e anche, a maggior ragione, un diverso approccio alla leadership al femminile. Quindi sicuramente il dato culturale influisce tantissimo su questo aspetto, ed è veramente anche interessante, tra l'altro, tutte le volte confrontarsi con delle culture a volte anche molto lontane dalla nostra, appunto. Ripeto, è un lavoro affascinante, e non so darvi una spiegazione su come sia possibile effettivamente farsi rispettare, perché credo che abbia veramente tantissimo a che fare con la persona e con quello che la persona emana in quel momento.
Aiuto, però che stress, tantissimi primi giorni di lavoro super stressanti, quella prima entrata in tutte le orchestre. Invece, secondo te, diresti che c'è differenza, appunto, hai parlato un po' di questa idea di leadership, ma anche proprio nel tuo lavoro, nel senso, una tua interpretazione del ruolo, c'è differenza tra un direttore d'orchestra uomo e un direttore d'orchestra donna?
Secondo me c'è più una differenza generazionale, cioè tra la vecchia scuola e una scuola un po' più moderna, attuale, anche al passo con i tempi, se vogliamo, perché del resto anche la leadership, se ci si pensa, anche in azienda è cambiata, no? Parla sempre di più di leadership condivisa, di appunto di leadership più democratica. E io credo che fondamentalmente sia così, cioè che questo sia il significato di leadership oggi nel 2021, cioè una persona che valorizza, che riesce a delegare, che riesce a valorizzare le persone con cui lavora, e non una figura un po' più forse dittatoriale, come invece si trova in grandissimi direttori del passato, come Toscanini, solo per fare un esempio, no? che trattava malissimo i propri musicisti, i propri orchestrali. Credo che sì, che ci sia sostanzialmente una questione generazionale. Poi da dire che biologicamente forse le donne sono più orientate all'ascolto, ad accogliere altre posizioni, quindi in questo senso forse possiamo dire che c'è una differenza, che però veramente è estremamente personale, dipende dalla singola persona, non mi sentirei di generalizzare.
E la direzione d'orchestra, come hai detto tu, è ancora ovviamente un ruolo molto tradizionale, dominato da tanti, cioè da uomini. Tu come hai fatto a farti prendere sul serio e a farti conoscere in questo mondo da donna, da donna direttore d'orchestra?
Quando ho cominciato io non mi sono mai fatta, mai posta il problema del fatto di essere donna, e devo dire che all'inizio ho vissuto in un mondo dorato, perché il mio primo maestro di direzione, che era Piero Bellugi, non mi ha mai fatto né pesare né, come posso dire, né ha mai sottolineato la differenza di genere nel nostro settore. Quindi per me era un problema che non esisteva, fino a tanto che poi non sono entrata in conservatorio, ho iniziato a lavorare, allora ho capito quali fossero le difficoltà effettivamente. Io credo che con la consapevolezza e con la preparazione, perché come spesso succede una donna deve essere anche più preparata di un collega per ricoprire lo stesso ruolo, in ogni modo con la preparazione, con anche l'autoconsapevolezza, con la sicurezza in se stessi, che non è spavalderia, non è quello, no? Però è proprio essere centrati, essere sicuri di quello che sappiamo fare, che non è semplice da ottenere, però come tipo di sicurezza. Però sono quelle cose che poi ti consentono di andare avanti e di affermarti nel lavoro. Questo credo al di là di tutto, a prescindere dal genere. Come donna si fa un po' più fatica, soprattutto perché si deve combattere contro dei pregiudizi, dei cliché anche. Però ecco, credo che alla fine siano il talento e il merito che pagano.
Invece, ritornando a te e alla tua carriera, ci puoi raccontare se c'è stato un momento di svolta nella tua carriera, qualcosa che ti ha proprio reso nota, o è stata una traiettoria, diciamo, piano piano sempre su?
Sicuramente una traiettoria piano piano sempre su, dal punto di vista prettamente, come dire, legato al mio settore specifico. Quando ho cominciato a lavorare con la nuova Orchestra Scarlatti a Napoli, sicuramente è stato un punto di svolta importante la nomina prima al Festival Pucciniano e poi dopo all'Orchestra della Toscana. Sono state altre due svolte importanti sicuramente, mentre sul lato della notorietà più popolare sicuramente l'uscita del primo disco, i libri, adesso in autunno ci sarà il secondo disco, tra l'altro un progetto molto, molto particolare, di più vicino se vogliamo alle playlist piuttosto che l'idea di disco, di classica vecchio stampo. Ecco, sono questi i progetti che sicuramente mi hanno portato più l'attenzione del grande pubblico, poi vabbè, inutile dirlo, Sanremo.
Eh sì, ti abbiamo visto anche sul palco di Sanremo, infatti. E invece so che un tema che ti sta a cuore e che trovo molto interessante è quello di avvicinare i giovani alla musica classica, perché appunto musica classica è vista un po' come una cosa vecchia o per vecchi. Io ho avuto la fortuna di crescere con un padre che mi ha trascinato sempre a teatro, ma non tutti l'hanno avuto. In che modo lo stai facendo, o in che modo pensi si possa fare di più? Sicuramente, non so, questo nuovo disco magari è uno di questi sforzi da parte tua?
Credo che la comunicazione sicuramente sia uno degli aspetti importanti da cui partire. Il mio settore soffre di una comunicazione molto elitaria, no? Ma perché del resto è anche la volontà proprio spesso e volentieri della classe dirigente dei teatri e delle istituzioni musicali, quella di voler rimanere come qualcosa di elitario, per poche persone, come dire, che sanno di questa materia. Al contrario, la musica classica nasce come un'espressione popolare, il teatro nasce come luogo sociale. Per me è importante cercare di recuperare questa dimensione originaria appunto del teatro. Quindi anche la visibilità mediatica, progetti appunto come i due libri che ho scritto, piuttosto che come questo disco che uscirà e che si ispira più al concetto, come dicevo, di playlist, piuttosto che come un album monografico, come spesso accade appunto in ambito classico. Credo che questi siano degli aspetti fondamentali. È chiaro che il contenuto della musica classica non può essere modificato, cioè il contenuto, anzi, la forza sta proprio nel fatto che il contenuto è ancora valido oggi, è un grande classico, cioè un qualcosa che appartiene al passato ma che ancora oggi è in grado di comunicare al presente e alla contemporaneità, di parlare alla contemporaneità. E quindi è ciò che si può costruire intorno, ripeto, dal punto di vista della comunicazione, che secondo me è appunto l'elemento su cui giocare per cercare di portare sempre più persone, sempre più giovani a teatro.
Se ci dovessi consigliare un brano, un'opera, secondo te, che è un buon punto d'entrata nella musica classica, quale sarebbe?
Ci sono tanti, diversi elementi da considerare. È vero che l'opera, ad esempio, è difficile per la contemporaneità perché mediamente dura almeno 2 ore, no? Quindi richiede uno sforzo, diciamo, notevole di attenzione. E considerando che siamo sempre più attenti, siamo sempre più abituati alle Instagram stories o a formati super brevi, chiaro che questo magari può risultare difficile, ma dall'altra parte credo che sia anche ci sia la facilità dell'immedesimarsi nella storia, nei personaggi, nelle trame appunto che vengono raccontate, che sono le trame che in realtà ricalcano gli stessi schemi narrativi che ancora oggi ritroviamo poi nei vari film, telefilm, nelle serie di Netflix e quant'altro. Quindi credo che l'opera in generale sia forse la cosa più facile da cui partire. E se poi cominciate da Puccini, forse è ancora più semplice, perché è uno di quei, forse il compositore in assoluto più moderno, più vicino alla sensibilità contemporanea, anche per la dinamicità della narrazione, per la velocità della narrazione, molto simile alla sensibilità cinematografica. Forse come opera d'entrata consiglierei a tutti Bohème, specialmente ai giovani, anche perché è un'opera che parla di giovani, di gioventù, appunto di questi coinquilini che condividono coinquilini squattrinati che condividono una soffitta e che fanno gli artisti, insomma. Ecco, quindi credo che sia anche molto vicino alla nostra generazione, anche a quelle più giovani.
Speriamo che molti dei nostri ascoltatori si avvicineranno a questo mondo e magari compreranno un biglietto per l'opera. Poi so che sono sempre molto dibattute quando succedono queste cose, ma per esempio io sono sempre molto contenta quando c'è tanta appunto attenzione mediatica intorno alle opere. Io penso alla Traviata che hanno fatto a Roma con i vestiti di Valentino, oppure magari quando fanno scenografie super moderne, che succede spesso alla Royal Opera House a Londra, perché anche se forse non è snaturi un po' l'opera per certi, trovo che quando porti tante nuove persone ad ascoltare o ad entrare nel teatro, sicuramente io la vedo come una cosa positiva, e forse anche la tua figura in realtà può giocare questo ruolo, nel senso che appunto con la tua presenza per esempio a Sanremo sicuramente ti sei fatta conoscere e magari qualcuno vedrà il tuo nome come direttore d'orchestra e sarà più portato ad andare a vedere a entrare in teatro per la prima volta. Quindi sicuramente, secondo me, queste sono tutte cose che aiutano ad avvicinare nuove persone appunto a questo mondo un po' chiuso.
No, devo dire che mi è capitato spesso di trovare le persone alla fine di un concerto, di un'opera che avevo diretto, e trovarle all'ingresso artisti e sentirmi dire: non ero mai stato a teatro, sono venuto perché mi ha incuriosito. Ecco, per me questa è la vittoria più grande in assoluto. Se anche per ogni recita o per ogni concerto riesco a portare una persona in più a teatro, è già una vittoria, insomma. Quindi sì, va tutto in quella direzione lì, anche la partecipazione a Sanremo o a qualsiasi altro tipo di format televisivo, in verità va sempre comunque in quella direzione.
Sei un direttore d'orchestra molto mediatizzato, molto di più di alcuni dei tuoi colleghi che magari non sono neanche sui social, e hai fatto partnership con brand, sei stata invitata a Sanremo. Che cosa pensi piaccia di te al pubblico?
Credo che sia la storia, la mia storia personale, il fatto appunto che la mia è una, per esempio il fatto appunto di non venire da una famiglia di musicisti, aver costruito comunque una carriera in questo ambito, il fatto di essere una donna in un ambiente maschile, prettamente maschile, il fatto di essere una donna e di non nascondere di essere una donna attraverso anche banalmente vestiti, capelli lunghi, il trucco e quant'altro, il fatto forse anche di raccontarmi sui social per quello che sono, cioè una ragazza di 31 anni, e raccontarmi anche per quelle che sono le mie passioni da 31enne effettivamente, perché non sono ingessata come o cristallizzata come certe figure, o quantomeno come quello che è il cliché che riguarda il direttore d'orchestra o i musicisti di classica in generale. Quindi mi piace la moda, mi piace viaggiare, quant'altro, ecco, gli sport invernali. Credo che tutte queste cose confluiscano in una narrazione sicuramente molto diversa di quello che è il mondo accademico, di come è visto quantomeno in Italia il mondo accademico, perché poi ci sarebbe da fare una grandissima differenza anche sulle altre culture, su come la classica venga vissuta in altri paesi in maniera molto più quotidiana rispetto a quello che non accade effettivamente in Italia.
E questa cosa è apprezzata dai tuoi colleghi, questa mediatizzazione, o magari c'è gelosia, invidia o qualcheduno che magari non capisce e non apprezza?
Più sicuramente sono più quelli che non apprezzano, che non capiscono o che semplicemente invidiano. sentito tanti commenti spiacevoli da parte di colleghi, ma che sono tutto sommato dei complimenti, no? Perché vuol dire che comunque riuscire a dare fastidio non è una cosa da poco, io credo, ecco. Ed è un ruolo che mi sono ritagliata e che di nuovo si torna molto alla resilienza o, se vogliamo, proprio alla testardaggine in questo caso, perché più mi viene detto che una cosa non la posso fare, più sicuramente continuo a farla, tra cui vestire abiti femminili, tra cui enfatizzare appunto questo aspetto della femminilità. Credo che ci sia niente di male nell'essere appunto in questa attenzione mediatica, anzi credo che non è intellettualmente onesto chi non riconosce che questo può portare un vantaggio effettivamente per la musica classica. A me piacerebbe che anche i miei colleghi facessero la stessa cosa, perché porterebbe un vantaggio per tutti, ci sarebbe molto più pubblico che va a teatro. Invece credo che sia da una parte un qualcosa di, ripeto, molto elitario e anche snob, se vogliamo, e dall'altra parte semplicemente la incapacità di care che effettivamente spesso e volentieri appartiene al nostro settore. Poi devo dire, quando studiavo in conservatorio, io non ho sempre avuto la sensazione che mi stessero insegnando, che tutto sommato, se, perché è questo quello che ti insegnano in conservatorio, che se sei bravo e hai talento, prima o poi arriverà da te qualcuno e qualche opportunità ti cadrà dall'alto. Invece puntualmente questo non accade in nessun settore, no? È una favola. E quindi non c'è neanche spesso e volentieri capacità manageriale, auto-manageriale, diciamo così. Quando questa c'è, viene quasi disprezzata come in realtà una capacità che proviene da altri ambiti, non da quello prettamente culturale né tantomeno musicale. E quindi sì, però devo dire che questa, ripeto, è una cosa prettamente italiana, che all'estero non vedo fondamentalmente. Se vedo il mercato francese o quello anglosassone in generale, non è molto diverso.
Sì, non deve essere facile, insomma, vivere questa cosa, anche perché... Cioè, tu la stai affrontando ovviamente bene, però uno, diciamo, nessuno ama le critiche o ama farsi magari disprezzare da colleghi. Quanto di questa cosa è stata una sua scelta naturale, o magari nella musica si sente molto, non so se uno va a guardare le storie dei grandi cantanti tipo Rihanna, mettiamo, la casa discografica le impostava uno stile, tu devi essere così, devi far così perché così vendrai i dischi. C'è stato qualcuno dietro di te che ti ha un po' detto che dobbiamo giocare su queste cose, o sei stata tu totalmente, hai fatto tutto da sola e ti sei detta questa è la strada giusta, voglio approcciarlo così?
No, è sempre stato nelle mie tematiche, sono sempre state quelle tematiche che ho affrontato. E poi devo dire, il fatto di essere donna e giovane quando ho cominciato non lo è neanche oggi, ma a maggior ragione quando ho cominciato qualche anno fa, non era certamente una cosa semplice, quindi è servito anche un po' di pensiero laterale, se volete, no? Rispetto a come affrontare le questioni e a come proseguire nella carriera. E devo dire che questo tipo di pensiero laterale mi ha aiutato. Poi ci sono state le esperienze che mi hanno convinto anche di quanto certe tematiche fossero importanti. Io mi ricordo la prima volta che ho diretto in Armenia, per esempio, e nessuna donna aveva mai diretto in Armenia fino a quel momento. E mi ricordo delle donne quasi stupefatte del pubblico venire dietro le quinte e dirmi: non avevamo mai vista una cosa del genere, proprio perché non pensavano neanche che fosse possibile che una donna potesse svolgere quel ruolo. Quindi capisci che a quel punto ha anche una ricaduta dal punto di vista socioculturale, va ben oltre la musica. Allora da subito quasi queste tematiche sono diventate mie. La classica per tutti, io quando ero bambina amavo le Spice Girls, quel tipo di pop anni 90, e mi chiedevo: ma possibile che non ci sia qualcuno che come questi cantanti faccia appassionare alla classica, no? Perché fondamentalmente non è che ci appassionavamo alle Spice Girls o ai Backstreet Boys perché erano dei capolavori quelli che scrivevano, no? Ci piacevano loro, ci piacevano queste persone, ci appassionavamo alle loro storie. Allora avrei sempre voluto che ci fosse qualcuno che faceva lo stesso con la classica, quindi questo è sempre stato il mio sogno da bambina, fondamentalmente. Quindi sì, la casa discografica, per esempio, è arrivata ben dopo, il primo album uscito nel 2019, quindi è arrivata ben dopo, insomma.
E mi fa pensare proprio a questo, in una delle prime domande ci hai detto: non è tanto donna uomo, ma quanto un cambio di leadership. E direi che sì, stai portando un nuovo modo tu, e sono sicura altre giovani direttori d'orchestra stanno portando, magari spero, un nuovo modo di pensare proprio alla professione, alla musica classica, cercare di togliere un po' della polvere che magari si è depositata su questo mondo e cercare di shake things up, come si dice in inglese. Quindi speriamo che si uniscano tante persone a te in questo, diciamo, movimento. E invece hai un sogno, un obiettivo, una cosa che vuoi raggiungere magari, sì, alla, non dico alla fine della tua carriera, ma insomma qualcosa che visualizzi quando pensi al tuo futuro?
Ci sono dei palcoscenici che si sognano, e questo in dubbio, dal Covent Garden al Met, passando per la Scala ovviamente, Mariinsky, non lo so, ecco, ora sto dicendo veramente i primi che mi vengono in mente, insomma i palcoscenici più importanti sicuramente si sognano, e quello è un aspetto della carriera. Quello che però mi piacerebbe lasciare è un segno, sapere che comunque ho contribuito a, per esempio, a restaurare quella che è la consapevolezza, oggi totalmente mancante, quello che è il nostro patrimonio culturale, musicale, che ho contribuito appunto ad avvicinare un grande numero di persone alla musica classica, che magari sono riuscita a dare anche quell'input necessario a far vedere, perché no, anche alla politica, agli imprenditori e quant'altro, che questo è un valore aggiunto, è un asset importantissimo del nostro paese, su cui bisogna puntare, e soprattutto, ecco, che sono riuscita a vecchiare un po' questo settore, che ha bisogno di tante innovazioni, da una parte, come dicevo, nell'ambito della comunicazione, dall'altra anche nella capacità manageriale, banalmente, perché non può stare in piedi così come è concepito, come è stato concepito negli ultimi decenni, e l'abbiamo visto anche durante il Covid questo. Quindi, ecco, sapere di aver lasciato il segno in questo sicuramente questo sarebbe l'obiettivo, insomma.
E invece un consiglio, così, ne hai già citati alcuni quando ti abbiamo fatto domanda su insomma le opere o i pezzi musicali da ascoltare come prima entrata nella musica classica, ma invece nel tuo percorso personale c'è un libro, un articolo, un film, appunto un pezzo musicale che ti ha un po' cambiato la vita, tra virgolette, che consiglieresti?
Ce ne sono tanti, a partire dalla letteratura russa. L'Idiota, forse, di Dostoevsky è uno di quei libri svolta, soprattutto è stato interessante capire, per esempio, come ci sia un link importante tra la lingua, la letteratura e la letteratura musicale. Questo mi ha dato delle svolte poi nella capacità interpretativa, per esempio, la letteratura russa, o frequentare appunto quei territori. Anche io ho lavorato molto nei paesi dell'ex Unione Sovietica, quelli per esempio sono stati dei punti di svolta poi dal punto di vista musicale, sicuramente mi ha dato un altro tipo di consapevolezza. Un'opera che, o meglio forse un debutto che è stato molto importante, è stato il Giappone, quindi a quello lo associo ancora una volta al nome di Puccini e anche al nome di Respighi. La scoperta del repertorio, quella che si chiama la generazione dell'80, per me è stata una svolta sicuramente nel mio percorso musicale. Consiglio a tutti di andare a riscoprire questi capolavori che spesso non vengono eseguiti per ragioni prettamente storico-politiche, perché si parla di quei compositori che hanno operato nell'ambito del ventennio, ma che sono dei capolavori assoluti di sinfonismo italiano. Quindi, per esempio, ecco, l'incontro con quel tipo di repertorio per me è stato determinante. Stavo pensando a un film, forse uno in particolar modo che mi ha colpito moltissimo e che ha lasciato un'impronta molto vivida, è Melancolia di Lars von Trier.
Beh, Beatrice, siamo arrivati in realtà già alla fine della nostra intervista, che è volata, e chiudiamo sempre tutte le nostre interviste con questa domanda. La faccio anche soprattutto a te, che insomma sei sui palchi non solo italiani, ma anche viaggi molto e lavori molto in tutti i paesi del mondo. Secondo te, in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
La mia italianità ha contribuito in maniera determinante al mio successo. Io ho avuto puramente, almeno inizialmente, più successo all'estero che in Italia, forse anche oggi, tutto sommato, specialmente nel repertorio prettamente italiano, e questo perché agli italiani all'estero, nel mio settore, e non solo nel mio settore in verità, ma insomma nel mio settore specifico, viene riconosciuta una competenza assoluta in quello che è l'opera lirica italiana o su libretti italiani, perché stare anche appunto, non so, alle opere di Mozart in italiano, quindi tutto quello che ha quel tipo di repertorio italiano, che comunque è il core, se vogliamo, della produzione operistica un po' in tutto il mondo, ecco, viene riconosciuto un valore aggiunto all'italianità nella capacità di mettere in scena queste opere. E quindi, per quello che mi riguarda, è sempre stato un valore aggiunto determinante.
Beh, grazie mille Beatrice per averci raccontato la tua storia e ci è piaciuto tantissimo fare questo tuffo in un mondo completamente diverso, anche molto diverso dagli argomenti di cui parliamo di solito, ma è stato bellissimo scoprire la musica classica e il tuo lavoro, quindi grazie di avercelo raccontato così bene. E se vogliamo ascoltare la tua musica o dei pezzi che hai diretto, come si fa? Ti troviamo, appunto, so che hai già inciso un disco, che ne arriva un altro, ci sono altri modi?
Allora, il primo disco, che si chiama My Journey, che è interamente dedicato a Puccini e alla mia città natale, al mio journey, appunto, che è partito da Lucca e mi ha portato in giro per il mondo grazie alle note di Puccini. Ci sarà un secondo disco che sarà dedicato alle eroine nelle opere, che uscirà in autunno. Poi c'è qualcosa, credo troverete qualcosa sicuramente su YouTube, tra cui vi consiglio di ascoltare la Madama Butterfly di Puccini, che ho registrato al teatro di Metz lo scorso inverno, il teatro più antico della Francia e che è andato in onda su diverse televisioni francesi.
Super!
Grazie mille Beatrice.
Grazie a voi.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.